credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, eccoci puntuali anche oggi, solennità di Ogni Santi, per trascorrere insieme la nostra mezz'ora.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Ad aprire il nostro incontro è l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo, Sfogliando. Oggi Paoluzzi intervista il sottosegretario del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, il dottor Angelo Scelzo, che è stato già nostro ospite e fa un po' il punto della situazione.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
Ein prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Angelo Scelzo, tu sei stato un po' l'iniziatore di questa nostra inchiesta Sfogliando. La prima intervista è stata per te e facevi il punto della situazione dei media cattolici nel mondo. Da 2 anni a questa parte, come si è evoluta questa situazione?
Beh, 2 anni sono un tempo molto lungo oggi per i tempi della comunicazione. Io vorrei riferirmi solo all'attività, particolarmente all'attività del nostro Pontificio Consiglio. Ci siamo lasciati 1 anno e mezzo fa con il Congresso per la Stampa Cattolica Mondiale, che è stato un punto fermo nel quale abbiamo parlato a fondo dei problemi della, in particolare della carta stampata, soprattutto del futuro. Di lì in poi abbiamo poi attraversato anche altri settori, abbiamo parlato di tante altre situazioni a livello internazionale ma anche a livello locale.
Oltre a questo congresso, voi avete partecipato ad altre iniziative, manifestazioni in Italia e all'estero?
Sì, io vorrei sottolineare soprattutto alcuni interventi di questo genere. Non è che siamo intervenuti a convegni come invitati, alcuni li abbiamo promossi e non li abbiamo promossi come solitamente accade nella nostra sede in Italia o in Vaticano. Li abbiamo promossi anche in altre parti del mondo. Per esempio abbiamo promosso a Cuba proprio 1 anno e mezzo fa l'inizio di un corso di comunicazione per 40 giovani operatori della comunicazione sociale. Abbiamo invitato professori, docenti dalle università cattoliche di Spagna o di alcuni paesi dell'America Latina e su nostra iniziativa questo corso è andato avanti, quindi abbiamo promosso sul posto.
In particolare potresti fare un piccolo elenco dei convegni, degli incontri che avete organizzato?
Cuba, ma per esempio vorrei segnalare anche un incontro che noi abbiamo fatto in Tanzania. Ha partecipato il nostro segretario Monsignor Poltai, è un incontro della comunicazione al servizio della riconciliazione e noi siamo andati sul posto a vedere e ad aiutare a capire in che modo la comunicazione può essere a servizio della riconciliazione. Noi abbiamo seguito con particolare attenzione, adesso spostandoci su da un'altra parte, anche la primavera araba, per dire. Abbiamo esaminato a fondo anche l'incidenza che è stata forte della comunicazione, soprattutto dei nuovi mezzi di comunicazione in queste rivoluzioni. Non per partecipare direttamente noi in questa situazione, ma per tenerci pronti anche a dare aiuti alle chiese locali. Capire anche in che modo la comunicazione oggi è sotto gli occhi di tutti. tutti interviene anche nei grandi processi sociali.
Quindi la Chiesa comincia a sviluppare una sua consapevolezza dell'importanza dei mezzi dei quali può disporre, fra l'altro. Quindi in questa prospettiva quali sono le iniziative che vi avete in animo di prendere?
Ecco, io ho accennato a Cuba, ma potrei attraverso, diciamo, gli interventi che sono stati fatti, noi potremmo fare il giro del mondo pensando ai nostri interventi, alla partecipazione, veramente un giro del mondo che ci porta per esempio dall'America Latina, per esempio dalla partecipazione a Mutirao, che è il grande festival della comunicazione del Brasile, che ci porta all'altra parte del mondo, per esempio alla partecipazione alle sessioni proprio dei comitati di comunicazione delle singole realtà di comunicazione a livello regionale delle Americhe, anche dell'America del Nord, per esempio a Pittsburgh o a New Orleans. Sia il presidente che il segretario hanno partecipato alle sessioni delle conferenze episcopali locali. E quindi, ripeto, questa svolta, che per noi è decisiva, non solo importante, riguarda proprio la possibilità di andare sul posto e rendersi conto delle reali esigenze e della possibilità di un nostro aiuto e sostegno. È importante certamente anche l'incontro diretto in Vaticano, e in questo senso le visite ad Limina hanno un ruolo fondamentale. Tutti i vescovi che vengono sempre in visita dal Santo Padre per le visite ad Limina hanno un loro momento di incontro e di riflessione al Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Questa prospettiva ha portato addirittura a qualcuno a chiedere che si possa tenere un sinodo sulle comunicazioni. Non è la prima volta che questa idea è venuta fuori. Potrebbe avvenire in futuro, si potrebbe parlare di un sinodo sulla comunicazione.
Cioè, più che un auspicio, è una speranza.
È una speranza manifestata solo da chi opera nel campo della comunicazione, ma soprattutto dai vescovi, i quali sempre più si trovano di fronte a un problema importante. Allora, queste condizioni stanno facendo in modo da far maturare, unitamente allo sviluppo dei mezzi di comunicazione sociale, alla sempre più evidente importanza che assume la comunicazione in sé, stanno portando a questa conclusione, cioè a questo indirizzo di poter prevedere veramente una grande assemblea generale che abbia proprio al centro il tema della comunicazione.
Grazie Angelo, questa tua testimonianza e anche questo annuncio che appunto auspicio e speranza di un grande rapporto all'interno della Chiesa a proposito della comunicazione è una notizia che noi mandiamo ai nostri ascoltatori. Grazie Angelo.
Grazie a te.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie al dottor Angelo Scelzo, grazie ovviamente al nostro Angelo Paoluzzi. Sfogliando torna tra 15 giorni.
E va sempre così. Tanto indietro non si torna, e va sempre così, che parli ma nessuno ascolta, e va sempre così.
essere migliore. Sempre così, che aspetti il sole e cade pioggia. E va sempre così, che credi di aver tempo, invece già, invece è primavera.
Torniamo in studio, siete sempre all'ascolto di 105 Live, la radio vaticana in diretta. Monia Parente al microfono come ogni martedì per la nostra mezz'ora insieme. Ora voglio riproporvi il ricordo di un grande Papa, Papa Giovanni XXIII, per tutti il Papa buono, un Papa che oggi è beato. Il ricordo di Monsignor Loris Capovilla, che è stato segretario per 10 anni prima del cardinale e poi del Papa Angelo Roncalli. E Monsignor Capovilla ha anche curato il giornale dell'anima, ha curato la pubblicazione del giornale dell'anima e da oltre 40 anni è anche il testimone chiave della santità del Papa Buono. Questa figura così importante, è bello ricordarla proprio nel giorno della festa di tutti i santi. I ricordi che ascolteremo, raccolti dal padre Vito Magno, i ricordi di Monsignor Loris Capovilla, non sono legati ai grandi eventi del pontificato di Giovanni XXIII, eventi come il concilio, le prime uscite dal Vaticano, le grandi encicliche, piuttosto sono legati alla lezione di vita che Monsignor Capovilla ha appreso nel parlare e nel gestire semplice, umile, sorridente e bonario di questo Papa che oggi è beato.
Monsignor Capovilla, come nacque il famoso discorso della luna pronunciato da Giovanni XXIII la sera dell'apertura del concilio?
La sera dell'11 ottobre 1962 non aveva nessuna intenzione di parlare e quando si affacciò alla finestra disse a me, sul momento di mettere il piede sul predellino, non parlo però, do la benedizione, sì Padre Santo come vuole, non parlo. Che cosa è accaduto poi? La folla, le acclamazioni, i canti, le fiaccolate l'hanno infiammato e ha fatto quel discorso che è passato con il nome del discorso della luna, della carezza ai bambini e del conforto dato ai sofferenti.
Papa Giovanni è passato alla storia non solo per questo discorso. Egli ha voluto il concilio, il sinodo romano, ha scritto grandi encicliche, eppure di lui la gente ricorda quasi esclusivamente episodi e fioretti. Come lo spiega?
Papa Giovanni soleva ripetere, io non sono quello che si direbbe un bel uomo, e Dio mi guardi da una facezia del genere, ecco. Però quando mi guardo alla mattina, mi faccio la barba e mi vede, cioè, mi dico, ma vedi come il tuo viso è diventato come di una patata, il colore così, dell'anziano, del vecchio, diceva, però Dio mi ha dato 2 occhi e un sorriso. Sapeva di avere l'occhio di un bambino e sapeva di avere questo sorriso, non il riso, il ridere, ma qualche cosa era disegnato nelle sue labbra e che veramente sembrava salire e saliva dal cuore.
Colpisce, soprattutto leggendo il suo diario, la profonda umiltà di Papa Giovanni. Come si sposava questa virtù con gli onori che pure appartengono a un Papa?
Ricordo quando a Domus Mariae stava per prendere l'ascensore e salire nel suo appartamento il giorno prima di andare al conclave, che un vescovo degno del resto è buono e sincero, gli disse: tanti auguri eminenza, tanti auguri, e con quel sorriso sulle labbra e quella esaltazione che stava a dire: chissà che lei diventi papa, insomma, tanti auguri. E lui, che era stato fino allora così sereno, sorridente, si voltò, lo fissò con certa severità, dice: monsignore, lei mi conosce? Lei sa che al di fuori del nome, del regno e della volontà di Dio, per me non c'è nulla di interessante.
Monsignor Capovilla, quale eredità le ha lasciato Papa Roncalli per i 10 anni passati accanto a lui?
Una parola mi fa riflettere spesso quando, inginocchiato accanto al suo letto, di lui morente, che aveva appoggiato una sua mano sulla mia mano, quando mi disse: abbiamo lavorato per la Chiesa, abbiamo sofferto, abbiamo servito, non ci siamo fermati a raccattare i sassi che da una parte o dall'altra della strada ci venivano lanciati per, a nostra volta, rilanciarli. Abbiamo perdonato.
Grazie a padre Vito Magno, che ha intervistato Monsignor Loris Capovilla e che ci ha regalato il suo ricordo di Giovanni XXIII. Ora andiamo avanti e lasciamo la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, 32esima del tempo ordinario. Ascolteremo l'inizio del capitolo 25esimo del Vangelo secondo Matteo, versetti 1-13, un brano molto noto, ce lo spiega Don Fabio.
Ecco, cominciamo la lettura di questo capitolo 25esimo del Vangelo di Matteo, che viene dopo un discorso che viene detto escatologico, un discorso sugli ultimi tempi, sulla fine di Gerusalemme, simbolo della fine del mondo stesso, sulla fine delle cose. E allora ci si apre al problema del giudizio. Ci si apre, dopo questo capitolo 24 di Matteo, a questo capitolo 25esimo che ci misurerà con 3 situazioni di giudizio, 3 ingressi da vivere. Vedremo che le parabole che vengono messe così davanti a noi dal Signore Gesù Cristo parlano di occasioni da non perdere e valutazioni che vengono date. Ecco, la prima è questa chiamata a una festa di nozze. Altri Vangeli ci parlano di una convocazione alle nozze. Qui c'è qualcuno che è pronto per le nozze e deve far da corona a questa realtà, a questo momento di gioia, a questo momento di vita. Essere in questo numero vuol dire essere cristiani. Questa è una parola su coloro che hanno avuto l'occasione di incontrare lo sposo, che sono chiamati a essere corona che accompagna le nozze, che nel libro dell'Apocalisse diventeranno le nozze dell'agnello, che diventeranno proprio immagine della celebrazione della salvezza, dell'Eucaristia e di tante altre cose che sono a cascata derivate dalla redenzione del nostro Signore Gesù Cristo. Il banchetto nuziale verso cui andiamo è la chiamata a essere parte di questo banchetto. Bene, allora, non si entra di ufficio in questo banchetto, si entra perché bisogna cogliere un'occasione. Cioè, quello che appare qui è che si è pronti per entrare, ma non è che si entra automaticamente, bisogna aspettare delle situazioni, deve sgranarsi una condizione. Quello che si concretizza è che bisogna aspettare il tempo giusto, aspettare il tempo opportuno, aspettare il tempo in cui bisognerà fare qualcosa. Allora, primo aspettare, secondo poi bisognerà avere una attrezzatura, e qui compaiono queste lampade che devono essere pronte per accendersi nel momento in cui passerà lo sposo e spalancherà la porta del banchetto e si entrerà nella festa. Ecco, attendere e avere queste lampade. Attendere attendono tutti. E qui molto spesso si dà un senso di vegliare, come essere svegli, ma qui si addormentano tutte e 10 le ragazze, sono tutte e 10 addormentate, perché capita, a tutti noi capita, presto o tardi, di essere nella debolezza e di avere uno stato di fragilità. Questa fragilità la dobbiamo tutti affrontare, Il problema è che la fragilità è una cosa che poi si può risolvere. C'è l'occasione per uscire dalla fragilità, c'è l'occasione per uscire dal sonno, ma quell'occasione può essere sfruttata solamente da chi ha la propria lampada organizzata con dell'olio in piccoli vasi. Ecco, l'olio in piccoli vasi, questa immagine di chissà perché piccoli vasi, perché non in vasi grandi, sono le piccole occasioni, sono i luoghi dove si prende questo carburante, i luoghi dove si prepara la propria luce, la propria luminosità. Quali sono i piccoli vasi della vita di noi cristiani? Noi abbiamo tante piccole occasioni per ricevere questo olio. L'olio con il suo portato di significato nell'Antico Testamento, che è un senso di consacrazione, un senso di unguento, un senso anche di profumo, anche se qui il suo senso proprio è il carburante, è quello di essere atto a dare luce. Pure davanti al Santo dei Santi nel Tempio di Gerusalemme c'erano delle lanterne d'olio nella grande candelabro, la cosiddetta menorah in ebraico, che erano queste sette lampade in un grande candelabro a forma di mandorlo che dovevano essere sempre accese davanti alla presenza di Dio, davanti a questo luogo che rappresentava la visita di Dio nel mondo, il centro del santuario. E queste dovevano essere sempre alimentate. E l'olio quindi è collegato a tutto questo mondo di santità, a questo mondo di consacrazione, a questa serie di realtà che parlano di Dio. Ecco, dov'è che si prende l'olio? Dove sono questi piccoli vasi? Dove sono queste risorse di carburante per accenderci nel momento della debolezza, che però è il momento in cui dobbiamo incontrare lo sposo? Ecco, sono tante occasioni che Dio ci dà. Sono le occasioni ordinarie, quelle piccole occasioni quotidiane di cui è impastata la vita di un cristiano. La nostra vita è impastata di piccole obbedienze, semplici. La vita di un cattolico è costruita di preghiera quotidiana, mattutina, serale. È costituita di fedeltà, perlomeno la messa domenicale. È costituita di atti di elemosina, atti di sobrietà, di digiuno. È costituita di queste piccole cose in cui noi esercitiamo la nostra fedeltà a Dio. Non si pensi che si costruisce una vita cristiana adulta attraverso grandi eventi straordinari. Sono questi piccoli vasi la soluzione. Un matrimonio si salva con l'osservanza di quella serie di piccole, importantissime cose che curano il rapporto e che curano la stabilità di una famiglia. Non sono i grandi momenti, le grandi dichiarazioni, le grandi botte di entusiasmo, ma quel quotidiano essere fedeli alla piccola cosa che costituisce la pasta reale di un matrimonio. Così una vocazione, così una vita dedita a Dio e dedita alla Chiesa è fatta di piccole obbedienze, è fatta di piccole cose. Le cose grandi si possono fare o si possono non fare, ma le cose piccole si possono fare sempre. Le cose piccole vanno fatte sempre. Bisogna sempre tener pieni quei piccoli vasi d'olio. Cosa sono le altre ragazze, le altre vergini? Sono persone che hanno tutto, ma non hanno questa piccolezza, non hanno questa riserva di cose non eclatanti, non straordinarie. E questo pensare, in questo che possiamo riconoscere l'attitudine di queste donne, è questo pensare, vabbè, quando verrà il momento sarò all'altezza, vabbè, quando verrà la grande occasione, vedrai che mi organizzo, vedrai che tiro fuori, sfodero la mia capacità con una botta di entusiasmo, darò il mio colpo di reni e vedrai che starò in piedi. E non è vero, e non è vero, perché in quel momento uno scopre che piccolo bagaglio a piccolo bagaglio la zavorra diventa molto pesante e uno aggiunge solamente ogni volta una piccola disobbedienza, una piccola distrazione, questa sciatteria in cui vivono tanti cristiani, per cui poi al dunque, quando passa lo sposo, uno è spento, uno è distratto, uno sta da un'altra parte, uno va a rimediare all'ultimo in maniera grottesca, inefficace. E c'è sempre da ricordare una cosa che è collaterale a questo discorso, questa primaria antipatia che proviamo nei confronti delle vergini sagge che non danno il proprio olio alle stolte. Ebbene, ma questa è una legge naturale, l'olio proprio non si dà. Non ci sono cose che io posso fare al posto di un altro. Posso pregare per te, ma non posso pregare al posto tuo. Posso dire il mio sì a Dio che ti fa del bene a te, ma non posso dire di sì a Dio al posto tuo. Io non posso darti il mio olio. No, perché non ne abbia a mancare per noi e per voi. E che vuol dire? Che tante volte, per trascurare la propria obbedienza, la propria piccola ma quotidiana ma costante fedeltà a Dio, si finisce per non aiutare il prossimo, ma a perdersi insieme a un prossimo che è disordinato. Questo non vuol dire che dobbiamo essere individualisti o che dobbiamo pensare solamente alla cura della nostra vita spirituale così in maniera perfezionistica. Questo vuol dire che c'è un ordine. Primo, io devo curare la mia obbedienza a Dio. Quindi io devo essere, come dire, disposto alla volontà di Dio che riguarda tutti quelli che Dio mette sulla mia strada, e gli servirò, gli darò tutto quello che ho, ma l'olio non glielo posso dare. L'olio, il mio rapporto intimo con Dio, non lo posso giocare, non me lo posso mettere in discussione, non è trattabile, è qualcosa che io devo curare. È inutile che te lo dia, è inutile che vada per la strada dell'errore insieme a te, credendo così di salvare chi cosa. Non salvo te, non salvo manco me. Molto spesso noi crediamo, un po' per buonismo, un po' per sentimentalismo, che valga la pena di giocarci così, di mettere a disposizione le nostre opportunità, di mettere in secondo piano le nostre fedeltà. E non sto parlando di grandi cose, non sto parlando di cose che precludono neanche un singolo atto di carità nei confronti degli altri. È la cura del nostro rapporto con Dio, avere il nostro olio sacro, avere il nostro combustibile, quello non si può trattare, quello deve essere sempre primario. Possa il Signore veramente donarci di imparare questa piccola obbedienza e di non metterla mai in discussione.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie a tutti voi amici per averci seguito. Da Monia Parente, un buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Noi ci ritroviamo martedì prossimo.